Allora, tutto quello che abbiamo detto stamattina su questo mistero, no, della preghiera come una dinamica del pentimento, praticamente serve di introduzione alla comprensione della preghiera che Gesù insegna, che è il Padre Nostro. Allora, dicevo stamattina, no, che non è che Gesù ha semplicemente indicato una formula di preghiera, è che attraverso questa preghiera Gesù vuol far passare quella che è la sua esperienza di figlio del Padre inviato a tutti per mostrare la grandezza del suo amore. Questa esperienza è racchiusa nella preghiera del Padre Nostro. Allora, l'annotazione sul Padre Nostro, come dicevo stamattina nel Vangelo di Luca, per i momenti singolari della preghiera che Gesù fa, anche se poi noi la formula del Padre Nostro è dedotta da Matteo, non da Luca, noi il Padre Nostro che recitiamo è la preghiera come riportata dal Vangelo di Matteo. Invece quella che riporta Luca è più breve. Comunque, l'annotazione del quando Gesù ha insegnato questa preghiera è estremamente importante. I discepoli chiedono a Gesù di insegnare loro a pregare dopo che l'hanno visto pregare. La domanda nostra può essere: ma cosa hanno visto? Allora, i Vangeli riportano diverse volte, non tante, ma sono molto significative, come abbiamo visto stamattina, no? Diverse volte che Gesù prega, ma non viene mai detto come prega. Però quel come deve aver colpito i discepoli tanto da non poter fare a meno di dire: ma perché non insegna anche a noi? Allora, la prima cosa da tener conto in questo insegnamento della preghiera è che pregare il Padre Nostro significa entrare nella preghiera stessa di Gesù. Significa sentire i sentimenti del cuore di Gesù, che parlano al nostro cuore, e io direi liberando la nostalgia che noi portiamo di Dio. È una annotazione, diciamo, forse non così significativa, o meglio, non così importante, ma significativa. Sembra che nell'antichità la ricerca di Dio, che più o meno chi è religioso, diciamo, è come se vive, è addebitata alla nostalgia. Cioè, come se noi, quando preghiamo il Signore, facessimo valere una origine di cui noi non abbiamo più la percezione diretta. Noi portiamo nostalgia di qualcosa che non conosciamo direttamente, ma il nostro cuore è segnato da questa nostalgia. Questa nostalgia è ciò che permette al nostro cuore di non limitarsi ai suoi ragionamenti. Per esempio, vi siete, penso, domandati come mai c'è una specie di contrasto abbastanza vivace, certe volte addirittura con toni piuttosto accesi, tra Gesù e i farisei. Notate che i farisei non sono persone meschine. Certo, diciamo, tradizionalmente si fa passare così, nel senso che nei racconti del Vangelo a volte si riporta, no, che i farisei pensano alcune cose, ma guarda un po' che meschini che sono. Ma i farisei, e Gesù, diciamo, sapeva bene questo, no? I farisei sono persone che hanno accettato di vivere tutta la vita, quindi tutte le azioni che la vita comporta, osservando i comandamenti di Dio. Perché c'è questo contrasto? Perché osservare materialmente i comandamenti di Dio non significa ancora adorare Dio. Significa invece, se io mi attengo solo all'esecuzione materiale dei comandamenti, significa dire: so che tu sei Dio, ma con me devi star buono perché io osservo tutto quello che hai detto. È un tenere buono Dio. Basta. Gesù non può accettare un'impostazione di questo genere. Che valore ha per lui tenere buono Dio? Allora, Gesù contrasta questo atteggiamento per dire: osserva i comandamenti chi li pratica secondo l'ispirazione con la quale i comandamenti sono dati. E l'ispirazione non è semplicemente il contenuto del comandamento, ma attraverso l'esecuzione del comandamento tu vieni in contatto, in comunione, in intimità con Dio che abita con te. Cioè la realtà che con i comandamenti deve potersi esprimere è questa presenza del Signore in noi che rende luminoso il mondo. Il mondo non è luminoso, eh? Noi non siamo luminosi, ma la presenza del Signore rende tutto luminoso. Ora Gesù, quando insegna il Padre Nostro, è come dicesse: volete scoprire il volto del Padre? Secondo quella nostalgia che noi portiamo dentro. Allora, questa è la scala. Non so se voi avete mai provato, allora provate a mettere in successione la preghiera che sono. Dunque, la preghiera è formula, allora tre domande a Dio per Dio e quattro domande a Dio per l'uomo. Incomincia con Padre nostro, finisce con liberaci dal male. Allora, noi siamo effettivamente liberati dal male se percorriamo la scala in ascensione, partendo dal fondo, arrivando al principio. La forza per poter partire dal fondo e arrivare al principio è esattamente la rivelazione che quel principio, il Padre, abita già nel nostro cuore e di cui noi abbiamo nostalgia. È inutile immaginare di comprendere la verità che le singole invocazioni comportano se non si fa tutta la scala. E la scala comincia dal fondo. Allora, e qui c'è, penso, una penso geniale interpretazione di Sant'Agostino. Lui concepisce la struttura del Padre Nostro, la chiamo proprio così, come una ginnastica del desiderio. È come se la preghiera ti mette davanti su che cosa si deve muovere il desiderio del cuore. E poi dopo, man mano, spiegheremo, no, accenderemo, no, a poche annotazioni, no? Ma per far capire questo. Allora, la cosa singolare di questa preghiera è data dal fatto che è tesa alla manifestazione del Padre al nostro cuore, nel suo amore per noi. E proprio in questo movimento si inserisce la manifestazione di Gesù che insegna a come leggere la sua vita che è donata a noi, perché noi possiamo conoscere l'amore del Padre e per poter leggere la sua vita basta che applichiamo la preghiera del Padre nostro. Ecco, questa doppia manifestazione di Gesù nella sua vita e per la nostra vita del Padre al nostro cuore è il fulcro della preghiera del Padre nostro. Detto in sintesi, ogni passo che noi facciamo nella vita è inserito in questa dinamica. Siamo liberati dal male per poter conoscere il volto del Padre. Veniamo liberati dal dominio, no? Chiamiamolo dominio o schiavitù del male, per poter godere della manifestazione dell'amore di Dio. Questo è l'alveo in cui si inseriscono tutte le invocazioni che noi rivolgiamo a Dio. Se noi usciamo da questo alveo, non ci sarà alcuna risposta. Pregheremo invano. Sempre Agostino dice, di tutto quello che noi domandiamo al Signore, se non rientra in una di queste sette richieste, vuol dire che noi non stiamo pregando il Signore. Vuol dire che noi semplicemente formuliamo dei nostri pensieri interiori e basta. Allora, resta importante poter cogliere la successione, no, di queste suppliche, perché una apre all'altra, che possono essere lette in forma, si dice discensionale, no? Discendente e in forma ascendente. Io la faccio in forma discendente, come la preghiera, ma si può fare anche nell'altro modo, no? E la prima notazione che mi viene da pensare è a questa. Voi avete mai sentito o come dire, immaginate cosa significa quell'espressione che spesso si può trovare nei testi antichi, la disciplina dell'arcano? No. Oppure la disciplina del segreto? No. Allora, spiego brevemente. Quando viene celebrato il battesimo, immaginate, più pensate, che nell'antichità il battesimo è amministrato dagli adulti, non ai bambini. Ai bambini viene amministrato, diciamo, alla fine del secondo secolo, poi incomincia il terzo, poi dal quarto in poi che entra l'abitudine di battezzare i bambini. Ma se no, il battesimo è amministrato agli adulti. Voi avrete partecipato anche recentemente a qualche battesimo, no? Vi ricordate il rito, si chiama della traditio del pater, cioè la consegna del Padre nostro, fa parte dei riti del battesimo. E qual è il valore? Adesso per noi è poco più che una formalità, ma il valore è molto molto significativo per questo motivo. Viene consegnato il Padre nostro a indicare che quell'adulto, no, che è stato battezzato fa professione di un'unica paternità rifiutando tutte le altre. Nei testi antichi si dice se c'è una paternità celeste deve essere rifiutata una paternità terrena, ma non è che alludono al proprio papà, alludono al fatto del diavolo. Allora, se tu accetti la paternità di Dio vuol dire che rifiuti quella del diavolo. In termini, diciamo, forse più esperienziali per il nostro cuore, se tu accetti la luce di Dio, tu lasci la tenebra del diavolo. Tradotto ancora è, se tu accetti la dinamica dell'amore, rifiuti la dinamica dell'odio. Se tu accetti il potere salvifico della gioia, vuol dire che tu rifiuti il potere malefico della tristezza. E non sto parlando di sentimenti umani, cioè proprio di dinamiche dell'essere. Questa cosa era vissuta con tale partecipazione che era consegnata, come avveniva spesso nei riti pagani, i cosiddetti riti misterici, nel segreto. Vuol dire, questa preghiera non poteva essere recitata se non in presenza di persone che avevano la tua stessa fede, o se non in una dimensione liturgica, cioè quando si celebrava per esempio l'Eucaristia. Il Padre Nostro è entrato molto rapidamente nella celebrazione dell'Eucaristia. E che valore aveva a livello, diciamo così, ecclesiale questa disciplina del segreto? Due. Uno è che la disciplina del segreto è legata al fatto che il fedele che accoglie questa rivelazione del Padre per lui, quando accetta il battesimo, no? Questo costituisce il suo principio di identità. Questo principio di identità è quello che dà forza al nostro agire, perché tutto parte da lì e da lì si sviluppa. Non ha bisogno di conferme altrui, è proprio una radice, e come radice resta misteriosa, non misteriosa nel senso che non si capisce, resta segreta nel senso che non ha bisogno di essere confrontato o di confrontarsi con l'altro, perché fa parte proprio della realtà di radice di vita. Due, la disciplina del segreto allude a una dimensione comunitaria molto forte. E noi abbiamo perso totalmente questa esperienza, perché se noi possiamo andare in chiesa in un posto, nell'altro, possiamo anche mai conoscere le persone che con noi pregano, no? Cioè noi, quando preghiamo, non abbiamo la sensazione che siamo davvero una famiglia, che siamo davvero una realtà vivace, no? Però, se voi avete parlato con persone che vengono da territori, diciamo, dove il cristianesimo si è appena come dire, innestato, no? Quindi le comunità sono molto giovani, sono molto, cioè, hanno pochi anni di vita, no? Detto così, no? Questo senso dell'appartenenza ecclesiale alla propria fede è altamente significativo. Tanto che se voi fate un viaggio e entrate in un paese che non conosce minimamente il cristianesimo e vedete uno con una croce al collo, di sicuro potete andare a dormire lì. Di sicuro potete andare a mangiare lì. Di sicuro lì vi accolgono. Noi questo non lo conosciamo più. L'abbiamo perso, non che non l'abbiamo perso, no? Ecco, questa dimensione dell'appartenenza, che era legata a questa disciplina del segreto, dava l'ossatura della struttura comunitaria. La fede non è un fatto individuale, è un fatto personale, ma giocato comunitariamente, a doppio titolo. Uno, rispetto a chi ha la stessa fede, quindi crea dei legami che valgono più, non so, tipo dell'amicizia, dell'interesse di sicuro, no? O di altri, o, non so, di altre dimensioni della vita, no? Valgono di più. E due, che chi partecipa a questa comunità ha un alto senso della missione, cioè del fatto che è chiamato a non diffondere per fare il messaggio pubblicitario, ma a diffondere nel senso che, essendo la radice di vita ed essendo diciamo, il grande dono che Dio ha fatto all'umanità, nessuno lo può tenere per se stesso. Quindi questa doppia valenza, no? Della identità comunitaria e che la comunità che crede è missionaria è essenziale. Due cose che noi abbiamo praticamente perso. Non so se voi avete notato, tutti i gruppi settari oggi tengono conto di ancora dei rimasugli di questa, diciamo, di questa, chiamiamola, esperienza di vita a livello, diciamo, chiamiamolo, pubblicitario un po' troppo poco, però diciamo di sussistenza del movimento. Allora, spesso è, tu entri in un movimento, la prima regola è che tu devi assolutamente conquistare un altro, e tu resterai in questo movimento se conquisti un altro. Cioè, questa logica della, che di per sé è una specie di cosa snaturata, perché poi diventa come una specie di conquista, solo per la sussistenza del gruppo. Invece qui è totalmente diverso, che non riguarda la sussistenza del gruppo, riguarda il fatto che è il dono per tutti. E non ci si ferma davanti a niente, cioè per quanto ci sono opposizioni, ci sono contrasti, questa dimensione di vivacità all'interno e di missione per l'esterno non resta soffocata. O cercate di capire, qui non è che sto lanciando la, come dire, no, l'iniziativa di percorrere le vie del mondo, ma è la dinamica interiore. Per cui una delle responsabilità della fede non è semplicemente che io credo, a parte che anche lì ci sarebbe da dire che io credo, ma il mio credere vuol dire che mi rende solidale con Gesù che è inviato al mondo. Quindi anch'io devo sentirmi inviato al mondo. Se non mi sento inviato al mondo, io non credo in Gesù. Questa cosa è vera a tal punto che la Chiesa o è missionaria o non è Chiesa. Adesso, vabbè, abbiamo appena celebrato la giornata missionaria mondiale. Non è a livello della diffusione, ma è proprio a livello della testimonianza. E la cosa strana è che questo invito deve essere fatto proprio a dimensione evangelica. Allora, Gesù, quando è stato inviato ad annunciare, non è che taglia la testa a chi non lo, come si chiama, non lo accoglie. Vi ricordate che in una delle ingiunzioni che lui fa ai discepoli quando li manda a predicare, dice, ce n'è 4-5, no, di queste ingiunzioni, e una dice: quando arrivate in una casa, voi proclamate pace. Se ci sarà un figlio della pace, la pace ricadrà su di loro. Se non ci sarà un figlio della pace, la pace ritorni a voi. Uguale. Io annuncio, uno mi dà una botta in testa e io che faccio? Mi arrabbio a morte. Se mi arrabbio a morte perché un altro mi dà la botta in testa, vuol dire che io non ho annunciato la pace di Dio. Ho solo diffuso un movimento. Cioè ho preso un atteggiamento settario, non ecclesiale. Allora, la pace deve ritornare, anche qui a doppio titolo. Uno, perché deve verificare che io ho annunciato la pace nel nome di Gesù, non perché io sono bravo oppure perché gli altri mi devono accettare. E due, perché la custodisco per te anche per domani, perché domani tu ti puoi ricredere e la pace è sempre pronta. Non che io domani, dato che sono arrabbiato, ah sì, non l'hai voluto, basta, per te basta, vado da un altro. Capite? E quando c'è quella, forse noi non capiamo più, no? Che dice, e quando dovete andare via, no? Da persone che scuotete la polvere dai vostri piedi, no? Che sembra un gesto di, come dire, proprio di disprezzo. No, il valore è diverso. Il valore è, quando, diciamo, gli ebrei, venendo dai territori pagani, entravano in Israele per andare a Gerusalemme, Il primo gesto che facevano toccando la terra santa era scuotere la polvere, di modo che quando mettevano il piede sulla terra santa non dovevano portare terra pagana con loro. Allora, l'invito di Gesù è: quando voi scuotete la polvere dai piedi perché e gli altri non hanno accettato la pace, vuol dire, voi non dovete portare via con voi né odio, né tristezza, né rancore, dovete lasciarla lì. Dovete andare via puliti, e puliti vuol dire sempre dentro questa pace, perché questa pace è promessa anche a loro domani. Questa è la dimensione comunitaria, questa, comunitaria nel senso la dimensione ecclesiale, che noi stentiamo a vivere così, ma questa è collegata a questa famosa disciplina del segreto, che noi non abbiamo più, ma... in un certo senso noi dovremmo ritornare, non dico ad apprezzare, ma a riconoscere la portata del dono di Gesù. L'insegnamento della preghiera del Padre Nostro non è una formula di preghiera bella, effettivamente è una bella preghiera, ma non è una formula di preghiera, è l'accesso alla manifestazione di Dio nel mondo, di cui noi, credendo in Gesù, ci troviamo, diciamo, come inseriti nella sua stessa dinamica di essere inviato a mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti. Questa preghiera o fa scattare questa cosa, oppure non è la preghiera del Padre nostro. E diventa una formula di preghiera e basta. Un'altra cosa che è bene ricordare, è perché c'è un po' una specie di accusa di sottofondo, no? Diciamo da parte della cultura, ma non dico laica in generale, proprio di una certa mentalità che i cristiani, nel loro complesso, no? Sono da mettere un po' da parte, perché quello che pensano loro è esclusivo. Loro di per sé non vogliono, come dire, mescolarsi con nessuno, nel senso che si sentono superiori a. E l'accusa del pensiero moderno è che i cristiani sono intolleranti. Perché? Perché professano un dato di fede che è oggettivo, che è uguale per tutti. Siccome il pensiero moderno rifiuta totalmente, diciamo, ogni tipo di autorità per arrivare alla verità, quindi un movimento che dice che la verità è definita non può essere accettato. Questo, diciamo, nel sottofondo culturale c'è questo. Poi ci sono tante spiegazioni di tipo psicologico, filosofico, anche sociologico, però la sostanza resta questa. Allora, non ci si può appellare, affondare questa, diciamo, accusa, come fanno, sulla indicazione comune che se la rivelazione parla di elezione, pensate al popolo ebraico, il popolo eletto, no? Oppure spesso la Chiesa si è chiamata il nuovo Israele, no? Come una specie di elezione. Ecco, l'elezione non giustifica minimamente il senso di privilegio. L'elezione è connaturata a definire la capacità di intimità per la missione. Cioè, chi è eletto non è che è privilegiato, non ha alcun titolo di porsi sopra altri, perché l'invito del Vangelo è di quello di stare sotto i piedi di tutti. Il che significa? Qualsiasi cosa vi facciano gli altri, no? Voi non rinunciate al dono di Dio anche per loro. Questo vuol dire stare sotto i piedi di tutti, no? Allora, la vita è vissuta secondo il principio di alleanza. E quando noi parliamo di manifestazione di Dio, di rivelazione o anche di elezione, alludiamo a questo diciamo, questo movimento di alleanza di Dio con l'umanità, di cui noi, come credenti in Gesù, siamo, diciamo, tra virgolette, non gli avvocati difensori. Dio non ha bisogno di nessun avvocato, non gli avvocati difensori, ma semplici testimoni. E non testimoni perché diciamo le cose, ma perché viviamo secondo quelle cose che annunciamo. E da questo punto di vista, se prima avevamo qualche ala che ci portava in alto, le ali non ci sono più. Perché tutti riconosciamo la nostra pochezza, ma proprio perché riconosciamo la nostra pochezza, riconosciamo ancora di più la grandezza del dono di Dio. Questi sono gli atteggiamenti di fondo con i quali noi ascoltiamo l'insegnamento della preghiera di Gesù per il Padre nostro. Due cose ancora di indicazione di sottofondo. La serie delle suppliche del Padre nostro mirano a due dinamiche per non tanto regolare, ma per orientare tutto quel mondo di diciamo di desideri, di attese, a volte anche di velleità che noi abbiamo, e sono uno, ed è una ginnastica piuttosto difficile all'inizio, ma poi si può, come dire, diventa sempre più facile fare, no? È la cosiddetta ginnastica, come dicevo prima, del desiderio, cioè imparare a desiderare. Se noi accettiamo i desideri così come li ritroviamo nel nostro cuore, i desideri sono perfettamente uno contro l'altro. È molto raro che noi abbiamo un desiderio così forte che unisca tutti gli altri in quell'unica direzione. I nostri desideri sono sempre contrastanti. Per esempio, i padri antichi non hanno mai parlato voi sapete, una delle espressioni come dire, più comuni che si usano nella via dell'ascesi, quindi della purificazione, no, del cuore, si dice rinunciare o rinnegare la propria volontà, cosa che oggi non possiamo neanche ascoltare, no? Ma perché non ne capiamo il senso? I padri antichi non parlavano mai del rinunciare alla propria volontà, anche perché ricordate che nessuno nasce cristiano, bisogna voler diventare cristiani. Non è un fatto naturale essere cristiani. Allora, i padri dicevano: dobbiamo imparare a rinunciare, a rinnegare le nostre volontà. E avevano l'intuizione, che poi la scoperta della psicologia del profondo, della psicanalisi, ha tirato fuori ancora, ma che era molto viva. Tra l'altro so, avendo letto non tanto Freud, ma Jung e altri, che hanno letto con grande interesse i detti dei padri, per non tanto verificare, ma per trovare conferme che quella costruzione che loro, diciamo, ne definivano quanto a osservazioni scientifiche, era già stata ampiamente sperimentata anticamente. Noi siamo un fatto, ed è per questo che noi viviamo a volte male, nel senso che sentiamo forze contrapposte dentro di noi. Noi viviamo come tanti io spezzettati. E non c'è un io che vada d'accordo a un altro. Quindi sono come tutti in lotta. Allora, il rinunciare alle volontà significa ritrovare la volontà che definisce la portata profonda, unitaria, intensa del nostro cuore. Questa volontà è la volontà del facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, la volontà che desidera compiere, vivere secondo quell'immagine e somiglianza con la quale siamo stati creati. Spessissimo, io devo così, anche parlando con molte persone, no? Ascoltando tante sofferenze, no? Cioè una delle immagini che ma spesso mi viene da notare è che noi facciamo fatica a conoscere noi stessi, facciamo molta fatica perché siamo contraddittori. Allora la preghiera insegna a muovere i nostri desideri in un'unica prospettiva, che è la prospettiva di, io lo chiamo come di compimento della nostra vocazione all'umanità. L'espressione che si usa spesso è: noi nasciamo uomini, anche le donne, nasciamo uomini, ma dobbiamo imparare a diventare umani, no? E questa corrisponde a questa vocazione all'umanità. Questa vocazione all'umanità risponde a questi desideri orientati fino a diventare un unico grande desiderio. E questa è la prima cosa di fondo. La seconda è quello che oggi in ambito non cristiano e a volte anche in ambito cristiano si parla di scoprire il divino che è in noi. L'espressione antica che usavano i padri per definire questo è: noi dobbiamo imparare a diventare ciò che siamo. E questo a doppio titolo, a livello personale e a livello comunitario. Pensate per esempio oggi la difficoltà di percepire la famiglia umana in un senso globale. Pensate ai problemi delle migrazioni, per esempio, degli stranieri, oppure delle diversità, no? Allora, Papa Francesco ha un bel dire che la famiglia umana è unica. Nessuno percepisce questo a livello della propria esperienza, perché l'esperienza diretta è collegata al fatto che io non ho spazio istintivo per il diverso, perché io mi devo difendere. E vi faccio anche una... perdonate questa cosa, voi conoscerete tutta la vicenda, per esempio, della Serbia e dell'Albania a proposito del Kosovo. Quando si considerano le cose già compiute è facile definire dove sta la verità, ma quando si analizzano le cose nel loro, si dice, fieri, le cose sono più complicate. Voi pensate che il Kosovo è il cuore della Serbia. In poco tempo il Kosovo è a sud della Serbia, è a ridosso dell'Albania. La pressione in Albania del Partito Comunista ha fatto sì che molti albanesi cercassero rifugio nel Kosovo, a tal punto che in quella regione sono arrivati a essere 90 su 100 albanesi. A questo punto, come fanno gli altri a dire che questa è la nostra terra, se tutti gli abitanti ormai neanche più parlano serbo? Allora, di per sé la ragione stava dalla loro parte, nel senso che la terra è la loro. Loro praticamente hanno accolto, sono venuti, basta, non è che... E hanno creduto di definire la loro politica di, diciamo, di riconoscimento, no? Di identità nazionale con la forza o con la violenza, il che ha scatenato la risposta degli altri, e abbiamo visto come è andata a finire, che ancora oggi ci sono i postumi di tutto questa, ma probabilmente sono anche terre che in pace non sono mai state. Comunque, mi ricordo una signora che aveva fatto un viaggio con me in Romania, che era serba, mi ha fatto conoscere alcuni testi di letteratura serba, dove i grandi romanzieri hanno sempre descritto la Serbia in toni così drammatici e così tragici che è normale per noi vivere questo. Però sai, è normale quando gli altri lo vedono, ma tutte le teste tagliate, non è che sia proprio così normale. Comunque, era solo per far riflettere, no? Che il principio, quando si enuncia, è facile quando tu non sei toccato. Ma quando sei toccato non è così facile acconsentire a questo principio. Eppure questo principio è alla base della convivenza umana. Se io non sento che l'altro fa parte della mia famiglia, io ho diritto di tenerlo lontano. Non so se, per esempio, una reazione istintiva, questo in tutte le culture, in tutte, quindi vuol dire che c'è proprio qualcosa, deriviamo tutti dalla stessa radice, no? Tutte le culture, quando si vede un gruppo di bambini, che sia uno bianco, uno rosso, uno nero, si dice sono bambini. Cioè l'espressione, diciamo, istintiva rispetto ai bambini, ma devono essere piccoli però, no? Bambini piccoli, noi diciamo sono bambini e basta. Nelle lingue antiche i bambini, bambino è un nome neutro. Questa espressione è una delle nostalgie che noi abbiamo della famiglia umana uguale, unita. Ma man mano che poi diventiamo adulti, le cose non sono più così. E non essendo più così, devi poterti ritrovare in una radice ancora più potente. E per ora, a livello mondiale, non c'è un'immagine così potente come quella che, ma anche qui non per definire chissà in che modo, ma non c'è un'immagine più potente per definire una certa politica in ragione alla radice che unisce la famiglia umana come un'unità. Soltanto il Papa, Papa Francesco ricorda questo, ma non solo lui, anche quelli di prima, no? Perché a livello mondiale non c'è una immagine che possa, diciamo, convogliare le risorse. Ma è così facile convogliare le risorse? Mica tanto. Ma almeno viene definita la fondatezza di questo principio. Ora, questo è legato esattamente a questo sottofondo del Padre nostro: diventare ciò che siamo. Se noi percepiamo che la famiglia umana è unica, non lo possiamo fare in senso sociologico, ma solo in senso antropologico. E per farlo in senso antropologico non puoi non riferirti a un'origine comune, al padre unico di tutti. Ma questo, che sembra una cosa scontata, guardate che scontata, non è. A me piacerebbe che voi poteste leggere mi è già sfuggito il titolo, aspetta. Lo cercherò, poi ve lo dico. Mi è sfuggito. È un'analisi di come reagiscono i cuori una volta che la struttura che tiene insieme i popoli viene meno. Pensate all'Unione Sovietica. Mosca è sempre stata una capitale assolutamente multinazionale. Forse nel mondo era la capitale più multinazionale che si potesse trovare, fin tanto che è durata l'Unione Sovietica. Appena è caduta l'Unione Sovietica, cioè appena diciamo quella forza che teneva insieme tutti gli stati in un'unica entità è venuta meno, la cosa strana è che non solo è caduta questa coesione, ma coloro che già vivevano tranquilli, per esempio, io sono azero, tu sei usbeka, ci siamo sposati, abbiamo figli in comune e andiamo d'accordo con un armeno o con un turkmeno o con un russo o con un bielorusso o con un ucraino, tranquillamente. Quando è caduto, non c'è stata solo la divisione tra azeri e armeni, ma ogni famiglia ha registrato questa perdita di identità, tanto che ci si ammazzava a vicenda, per paura di essere ammazzati. Non è successo solo in Africa. Allora, questa cosa, secondo me, è bene leggere queste testimonianze, perché danno l'idea che quello che noi diamo per scontato, se non è vincolato a una radice di rivelazione, quindi profonda, non c'è nessuna forza umana, quindi politica, amministrativa, economica, che possa tenere insieme. È vano sognare che noi per un progetto economico mondiale faremo un'unica famiglia mondiale. Chi pensa questo lo pensa perché sente di essere dalla parte del più ricco, del più forte, che può costringere gli altri a stare in quel contesto. Appena questo contesto viene meno perché qualcuno tocca i tuoi interessi, cade tutto. La vita è fatta così. Allora, cioè io dico questo non perché mi interessa la geopolitica, mi interessa solo ricordare che di tutte le tensioni che noi viviamo a livello sociale, politico, culturale, se non c'è una dimensione di radice che possa oltrepassare tutti gli interessi, le ideologie, oppure anche quelle forme larvate di colonialismo, no? Cioè di dire tanto che contiamo siamo noi, voi siete sempre quattro gatti che possono sempre fare di voi quello che vogliamo, no? Se non c'è questo, prima o dopo salta tutto. E la realtà è questa. Allora, senza neanche andare a questa, più nel piccolo, anche nel piccolo, il diventare ciò che siamo corrisponde a riconoscere quello che è il dono di Dio per noi. Ma va riconosciuto, non è scontato. Il vivere come famiglia unita, quindi per dire, per esempio, a me viene spesso da pregare, quando prego e chiedo una cosa bella, per esempio, io spesso ricordo che nella celebrazione eucaristica la preghiera dei fedeli è messa al punto giusto, cioè non è messa a caso in quel punto lì. Dunque, la preghiera dei fedeli conclude la parte della liturgia della parola e poi comincia la liturgia offertoriale, no? La preghiera dei fedeli chiude la parte della parola. Che valore ha? Quando noi abbiamo ascoltato la parola, in noi sono nati dei desideri. Noi supplichiamo perché quelle cose belle che abbiamo ascoltato possano diventare vere. E noi preghiamo perché queste cose vere possono diventare effettive per noi. Ma non è per me semplicemente, perché le cose vere, le cose belle, sono uguali per tutti. Allora, quel momento lì è il momento ideale per la preghiera, si dice la preghiera dei fedeli oppure la preghiera universale, no? Dei fedeli, che è fatta sullo stampo della famosa preghiera universale della Veglia Pasquale, dove si prega per tutte le intenzioni, no? Perché? Perché è il dono di Dio che arriva a te, non puoi tenerlo per te. Anzi, il vero modo per tenerlo per te è di fare in modo che arrivi prima agli altri. Il pregare, bene per sé, significa pregare per gli altri, perché poi gli altri aiutino te a vivere quelle stesse cose. Ma noi non è che facciamo così. Comunque, questo risponde a quel diventare ciò che siamo. E che, ripeto, in un linguaggio a volte si trova anche nel linguaggio cristiano, però non è caratteristico. Noi diciamo scoprire il divino in noi. Ci sono molti autori che parlano così, per esempio Meister Eckhart, del 400, 300, 400. Oppure pensate alla famosa frase che noi adesso traduciamo: il regno di Dio è in mezzo a voi. No? I padri antichi non hanno mai tradotto così. Il padre antico ha sempre tradotto: il regno di Dio è dentro di voi. E a volte, per fare la domanda ai bambini, no? E dice: e Dio dov'è? È qui, è là, è su, è giù, dov'è? C'è qualche bambino che è nel cuore. Perché si dice che è nel cuore? Perché il nostro cuore non è un confine delimitato. I cuori sono fatti in modo che hanno un'origine, ma non un confine. Vuol dire che tutto si apre sulla dimensione trascendente della presenza di Dio. Allora, Dio non sta in una cosa, sta nei cuori, perché se non è riconosciuto dai cuori, Dio non può essere lodato come creatore del mondo. E se non è lodato come creatore del mondo, perché ha creato il mondo? A cosa l'ha creato fare? Questo è il pensiero degli ebrei, che è molto saggio. Allora, perché si riconosca Dio creatore, si deve riconoscere a partire dal cuore. Ma non è una specie di me lo catturo, ma lo riconosco presente perché lo vedo in tutto il mondo, in tutto il creato. Allora, quando si fa il Padre Nostro, si allude a questi due movimenti di fondo e senza tener conto di questi, le invocazioni perdono di contenuto, perdono di sostanza, perdono di efficacia. Già, fin troppo, basta, basta. Facciamo... Vuoi scappare? Ah. No, perché c'era qualcuno che diceva che voleva fare qualche domanda. Facciamo magari un pochino di sosta, così prendo fiato anch'io. Poi se qualcuno vuole fare qualche domanda. E poi diciamo, facciamo così, che noi andiamo su nella chiesa grande, diciamo, non nella chiesetta qui, perché così ci ha detto, ma è anche bello, e celebriamo la liturgia, sarebbe quella di domani, no? La liturgia della domenica. Così chi poi...
Facciamo la liturgia
nella...
Ci abbiamo spostato
con la struttura fisica, allora. Ah, giusto. Loro mi hanno detto che hanno preparato...
Ma dai,
bravo, dai. Va bene.
Ce la facciamo. Se ti bisogna...
non avevo pensato, perché loro mi hanno detto che è meglio celebrare nella chiesa grande, perché poi dopo la dovete la deve riportare per domani mattina. Allora facciamo appunto, no, la liturgia, io penso verso le 6:15, che la, perché poi la cena è alle 7:30, quindi penso che abbiamo tempo di celebrare con calma, no? Poi c'è la cena alle 7:30, poi chi vuole dopo cena, come ieri, no? Però tutto funziona, quindi noi dobbiamo perdere tempo a preparare, a 8:45, via, no? Se volete vedere, cioè, ho pensato, no, che fosse in qualche modo interessante vedere il film che è tipicamente americano, quindi anche di ambiente protestante, ma illustra una certa situazione, da noi non c'è e probabilmente non ci sarà così. Però illustra la condizione di un credente che agisce in una società che non accetta l'impostazione della tua fede. E si titola Dio non è morto, secondo. Comunque chi vuole, non è che sia necessario. Anna, per te, invece come lo fa, te lo do, tu domani vieni, allora me lo fa. Che hanno detto lui di farlo.
Quando è il ragazzo all'università?
Spento, eh?
Professore.